lo chiamano il giro della morte. Consiste nel correre un giro di pista a tutta, dall'inizio alla fine. È una gara di un'intensità muscolare incredibile. Per farvi comprendere la durezza di questo sforzo, vi basta capire che il sistema energetico del nostro corpo lavora in diversi modi. C'è il sistema anaerobico a lattacido, caratterizzato da sforzi brevi ma molto intensi, ad esempio sollevamento pesi. C'è il sistema aerobico, che ricava energia attraverso l'ossigeno. Di questo sforzo fanno parte tutte le corse di resistenza, maratona, ciclismo, nuoto. E poi c'è il sistema anaerobico lattacido. In questo sistema energetico, dopo i 30 secondi di sforzo, il muscolo prosegue la sua azione senza ossigeno, producendo acido lattico e procurando nell'atleta un bruciore devastante ai muscoli. Senti le gambe che bruciano. Il fisico ti dice di fermarti, ma la testa ti dice di arrivare sulla linea del traguardo. Questi atleti gareggiano nell'atletica leggera. La gara in questione è rappresentata dai 400 metri piani. Nella prima edizione delle Olimpiadi dell'epoca moderna si gareggiarono anche i 400 metri piani. Quei giochi si svolsero ad Atene e l'anno era il 1896. A spuntarla fu lo statunitense Thomas Bjork, davanti a connazionale Herbert Jamilson. 24 edizioni più tardi, tutti gli atleti migliori del mondo si danno appuntamento a Barcellona. Siamo nell'agosto del 1992. Ceremony of the Barcelona 1992 Olympic Games. 25 è il numero di questa edizione olimpica. 25 è anche il numero delle discipline sportive in programma, ma tra tutte spicca la disciplina olimpica per eccellenza, l'atletica leggera. In queste Olimpiadi ci furono risultati di rilievo. Il 46-78 di Kevin Young nei 400 ostacoli fece registrare il nuovo record del mondo. Nel salto in lungo si impose, tanto per cambiare, Carl Lewis, un atleta che in carriera riuscì a vincere 9 titoli olimpici e 8 titoli mondiali. Ma a Barcellona ci fu anche il doppio record del mondo delle due staffette americane, nella 4x100 e nella 4x400. Nella 400 individuale, però, accadde qualcosa di drammatico, ma emotivamente grandioso, che fece capire al mondo che lo sport non è solo sport, ma è vita. Ai nastri di partenza di questa gara, tra i tanti, c'è il britannico Derek Redmond. Ha voglia di rifarsi, Derek. Nel 1988, ai Giochi Olimpici di Seoul, non riuscì a concludere la corsa a causa di un infortunio e in classifica finale venne posizionato come DNF, Did Not Finish, non ha finito la corsa. In seguito a questa gara subì ben 13 interventi e un lungo periodo di riabilitazione. Nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, diventa campione del mondo con la propria staffetta, superando la favorita Stati Uniti. Nel 1992, alle Olimpiadi di Barcellona, vuole stupire il mondo. Le eliminatorie partono benissimo, Derek è agile e scattante, mantenendo una buona resistenza nel finale. Anche nei quarti si qualifica facilmente alle semifinali, facendo registrare il miglior tempo assoluto. E siamo alla semifinale, l'inglese è in corsia 5. Parte forte Derek, come al solito, reattivo e subito molto composto nella sua azione che appare fin da subito redditizia. Ma dopo i primi 150 metri sul rettilineo posto all'arrivo, Derek sente un dolore fortissimo arrivare dietro la gamba. Il muscolo si blocca. Si tratta di uno strappo al bicipite femorale della gamba destra. Il dolore è lancinante. Derek si inginocchia, chiude gli occhi, ripensa a tutti gli sforzi che l'hanno portato fino a qui. Ripensa a tutti gli infortuni, a tutti i sacrifici fatti, ma soprattutto ripensa a quel dannato e fastidiosissimo DNF. Non ha finito la corsa. Non vuole ritrovarsi ancora una volta fuori classifica, sarebbe una delusione troppo grande rispetto a tutta la dedizione, a tutte le rinunce, a tutte le ore passate nelle piste di atletica di tutto il mondo e a tutte le ore in ospedale pensando a non arrendersi per inseguire il sogno olimpico. No, lui non ci sta, e nel momento in cui i giudici entrano in pista per farlo accomodare fuori dal percorso di gara, lui si rimette in piedi e inizia a saltellare su una gamba sola. Il pubblico si alza, lo incita, lo applaude, gli dedica una standing ovation. I decibel dello stadio olimpico US Company di Barcellona si alzano improvvisamente. Tutto ad un tratto la cornice è da brividi. Derek saltella, è stremato. Quando entra sul rettilineo vede con la coda dell'occhio un signore che, dopo aver invaso la pista ed essere scappato dalla security, si avvicina al britannico. Lo vuole accompagnare verso la fine e sostenerlo in questa piccola grande impresa. Derek alza lo sguardo e si sorprende nel trovare colui che 20 anni prima lo aveva portato in una pista di atletica, suo padre, Jim Redmond, è lì. Nel momento più difficile della vita sportiva di suo figlio, lui è lì, a sostenerlo e a percorrere gli ultimi 100 metri insieme. In questi ultimi 100 metri sportivamente drammatici, emerge tutta l'emozione e l'amore che un padre può dare verso il proprio figlio. Jim rassicura Derek: non devi dimostrare niente a nessuno, sei un campione, non sei obbligato a finire la corsa. Ma l'ossessione di Derek è sempre quella: DNF. Jim capisce. Ok, abbiamo iniziato questa avventura insieme e la finiremo insieme. Concludono al traguardo insieme, si abbracciano forte padre e figlio. Derek è disperato in lacrime, ma quelle lacrime sono attenuate dal calore, l'abbraccio e l'amore di un padre, di un grande padre, come Jim Redmond. Lo sport ti insegna a lottare, a impegnarti per raggiungere grandi obiettivi attraverso dedizione, sacrifici, diete, allenamenti mirati verso la meta. Ma avere un sostegno reciproco forte, sincero, da parte della famiglia è il primo grande passo per poter diventare un campione nello sport e nella vita. Questo di Derek Redmond è un esempio stupendo che ha voluto citare anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, come simbolo di resilienza e motivazione a non arrendersi. Obama dice: Derek Redmond ce la fa coraggiosamente con poco aiuto, momenti di euforia dopo anni di duro lavoro, momenti in cui lo spirito umano trionfa su ferite che avrebbero dovuto essere impossibili da superare. Questo esempio di vita e sport è stato premiato anche dal Comitato Olimpico Internazionale, che ha scelto il video di questa gara per la campagna Celebrate Humanity, con la motivazione: Redmond e suo padre, nonostante il dolore e l'umiliazione, non arrivarono primi o secondi o terzi, ma arrivarono. Una volta al mese vi racconto emozioni attraverso storie di vita di atleti che hanno mostrato al mondo la bellezza dello sport. Io sono Eric Tomarelli. State ascoltando Nel cuore dello sport. Nella ginnastica artistica, per emergere, sono indispensabili agilità, potenza, creatività, cura dei dettagli. Ecco, proprio la cura dei dettagli fa la differenza. Questi atleti eseguono degli esercizi che devono essere impeccabili, e per farlo nel migliore dei modi, la ricetta è solo una: allenati, studia gli errori, allenati e ripeti all'infinito. L'atleta diventa una macchina a cui non è concesso neanche un minimo errore. La ricerca della perfezione è estenuante, la pressione nella preparazione nelle gare è alle stelle. In questo sport, la vittoria viene assegnata dopo un punteggio dato dai giudici. Non è un giudizio oggettivo, è soggettivo. A volte ci può essere disaccordo con un punteggio, a volte un giudizio premia di più un aspetto rispetto ad un altro. Ma quando sul tappeto c'è Simon Biles, tutti sono d'accordo nel dire che si sono di fronte a una fuoriclasse assoluta. La ginnastica artistica è uno sport che comprende molte discipline attraverso l'utilizzo di vari attrezzi. Nelle gare maschili ci sono gli anelli, la sbarra, il volteggio, il corpo libero, le parallele simmetriche. Nella ginnastica femminile ci sono corpo libero, volteggio, parallele asimmetriche e trave. Molti atleti si specializzano in singole discipline, lavorando ore e ore su singoli movimenti che devono raggiungere l'eccellenza. Simone Biles, invece, è un caso a parte. Lei è forte in tutto, tanto che da molti è considerata la ginnasta più forte della storia. È suo il record di medaglie in una sola edizione dei campionati del mondo, ben 5 medaglie d'oro. Simone detiene anche il record assoluto di medaglie d'oro vinte in carriera, 25, ed è diventata la sportiva più medagliata della storia. In questi giorni, Simone ha scritto ancora una volta la storia di questo sport. Abbiamo detto che questi atleti si classificano in base a un punteggio assegnato dai giudici. Ci sono diversi criteri per stabilire i punteggi. La base dei punteggi parte dal coefficiente di difficoltà. E la difficoltà del salto proposto da Simone è ai limiti della follia. Si tratta di uno Yushchenko doppio carpio. Con questo salto si assegna il punteggio di difficoltà più alto della ginnastica femminile. Un salto che fino ad ora era stato solo di competenza maschile. Da ora non più, perché Simone Biles è riuscita a spostare terribilmente più in là i limiti della ginnastica artistica femminile. Simone Biles nasce nel 1997 a Columbus, in Ohio. All'età di 3 anni viene data in affidamento ai nonni che vivono nel Texas. È proprio la nonna che le fa scoprire la ginnastica artistica, iscrivendo la piccola Simone a un corso. Qui incontra per la prima volta una persona che l'accompagnerà per gran parte della sua carriera, l'allenatrice Amy Borman, che nota il suo talento e non se la vuole far scappare. Simone sembra essere fatta apposta per questo sport. È alta 1,42, è molto potente, è molto agile e ha un baricentro basso. Ha tutte le carte in regola per diventare un'icona di questo sport. Oltre a questo, è una ragazza seria e determinata. Lavora molto e ricerca sempre la perfezione in tutto e per tutto. Eh sì, la perfezione. Quando sei a livelli così alti non ti è concesso sbagliare. Devi sempre dare il massimo e dimostrare il massimo. Non puoi avere cali e facendo così non vivi neanche più serenamente la tua attività professionale e nemmeno la tua vita.
She's the ultimate champion, the top of her sport.
If you think you are the GOAT, quitting is unacceptable.
How dare you call her a quitter?
It is confirmed it is not injury related.
This might be a mental health thing. Where is that coming from?
My childhood and everything that's happened to me.
You have no idea what's going on in her head.
I think it's very hard for someone to go through what I've gone through recently.
Is she supposed to do gymnastics when she's suicidal?
The pressure of the world on you, and then in addition, unbeknownst to any of us, you were dealing with that too. Everybody knows.
Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Simone sorprende il mondo con una dichiarazione shock. Mi devo ritirare dalla gara a squadre. Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. La ginnasta più forte della storia che porta alla luce nell'evento sportivo per eccellenza come le Olimpiadi, un tema come questo che è sempre stato visto come un tabù, una parte fragile della persona. In realtà è proprio il contrario. La forza di Simone Biles è proprio qui, sapersi guardare dentro e capire che così non si può più andare avanti. L'eccesso di aspettative e il perfezionismo sono arrivati a un punto limite, da qui in poi non si può più proseguire. Eppure il tema della salute mentale nello sport non è una novità. La tennista Naomi Osaka nel 2021 si ritira dagli US Open spiegando di doversi fermare per prendersi cura della sua salute e rivelando che per anni ha sofferto di una grave depressione e forti stati d'ansia.
Secondo oro individuale in questo mondiale, Michael Phelps in lotta solo contro il tempo, spazza via gli avversari dalla vasca, 50 e 71 per vincere il titolo. Toglie le due cuffie, Michael Phelps è tornato sul gradino più alto del podio.
Michael Phelps, il nuotatore più forte di tutti i tempi, poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016 ha dichiarato di aver sofferto di una forte depressione. Ora lo so, ok e non essere ok, non bisogna essere perfetti. Phelps inoltre ammette di aver fatto uso di alcol e droghe per sotterrare i pensieri negativi e dopo ogni Olimpiade pensare costantemente al suicidio. Nel 2018, nel podcast di David Axelrod per la CNN, denuncia la difficoltà emotiva e mentale nel gestire il periodo post-Olimpiade per un atleta di successo. Prima ti senti imbattibile e felice, ma poco dopo ti senti vuoto e sembra che nessuno riesca più a capirti. Anche il forte nuotatore australiano Ian Thorpe, vincitore di 9 medaglie olimpiche, 11 titoli e 13 record mondiali, nella propria autobiografia Questo sono io, parla di aver sofferto di una depressione paralizzante e di aver pensato molte volte al suicidio. Una depressione così forte che l'ha costretto al ritiro nel 2006, a soli 24 anni. Il calciatore ex Atalanta Josip Iličić ha passato un brutto periodo durante la pandemia da Covid, iniziando a soffrire di depressione, che è andata impeggiorando a tal punto che si è visto costretto ad abbandonare la società bergamasca. Anche il ciclista Mark Cavendish racconta di aver sofferto di depressione. Nel docufilm Mark Cavendish Never Enough parla di come ha trascorso questo periodo isolandosi da tutto e tutti. Non avevo niente, non volevo niente, non ho fatto niente, non ho sentito niente. Avevo perso ogni slancio. Essere una persona, essere un padre, essere un amico, essere un marito. Grazie all'aiuto di psicologi e medici è riuscito a ripartire e a trovare nuove motivazioni per affrontare la vita e lo sport. Storie come queste, nello sport, ce ne sono tantissime, pochi ne parlano e bisognerebbe mettere di più l'attenzione su un tema cruciale come questo. Gli sportivi sono abituati a lottare a soglie del dolore molto alte, sia a livello fisico che mentale. L'atleta è abituato a tenere duro perché questo modo di vivere lo sport e la vita è insito nel proprio DNA. Ma anche se sei lo sportivo più forte al mondo, a un certo punto devi fermarti. Devi avere il coraggio di guardarti dentro e valutare il fermarsi come una vittoria, non una sconfitta. Qualcosa che ti può far ripartire più forte di prima, come hanno fatto Mark, Josip, Jan, Michael, Naomi, Simon e molti altri, che hanno dimostrato al grande pubblico di essere davvero, in tutto e per tutto, gli atleti più forti al mondo.